La riflessione che ci proponiamo stasera, anche se contiene alcuni elementi che potremmo definire di tipo evangelistico e appropriati per ogni persona stasera, in modo più pertinente riguarda la Chiesa del Signore e la responsabilità della Chiesa nei confronti del mondo, della società che ci sta attorno, di portare in maniera genuina e concreta la presenza di Dio. Una presenza che onestamente mi pare che si va affievolendo e allontanando sempre più dalla società nella quale viviamo, dove è in atto un allontanamento dai valori religiosi, quella che si chiama una secolarizzazione onnipervasiva, cioè che pervade ogni campo, dove altri valori, altri riferimenti sorgono a guidare la vita delle persone. Cercheremo di rispondere stasera a queste domande. Perché le persone non sentono il bisogno di Dio in maniera intensa? Perché la religione è scivolata in un ambito così marginale, vero, in questa sera? E per capire e inquadrare bene queste domande che ci poniamo, andremo a leggere alcuni versetti del Salmo 73, dove considereremo una crisi religiosa, una crisi di fede analoga, vissuta però da un punto di vista personale, individuale, da un uomo che si chiamava Asaf. E così racconta nel Salmo 73 Asaf la sua profonda crisi di fede, quasi la perdita della religione, della fede in Dio. Quanto a me, sto leggendo il versetto 2, quasi inciampavano i miei piedi e poco mancò che i miei passi sdrucciolassero, poiché portavo invidia ai vanagloriosi, vedendo la prosperità degli empi. Perché non vi sono dolori nella loro morte, il loro corpo è pingue. Essi non sono tribolati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini, perciò la superbia li cinge come una collana e la violenza li avvolge come una veste. I loro occhi escono fuori per il grasso e le immaginazioni perverse del loro cuore traboccano, scherniscono, tramano perfidamente di opprimere, parlano con arroganza, dirigono la loro bocca contro il cielo, la loro lingua percorre la terra. Perciò la gente si volge da quella parte e beve copiosamente alle loro acque e dice: ma com'è possibile che Dio sappia ogni cosa, che vi sia conoscenza nell'Altissimo? Ecco, costoro sono empi, eppure essi sono sempre tranquilli, accrescono le loro ricchezze. Io invece invano ho dunque purificato il mio cuore e lavato le mie mani nell'innocenza. Ecco, questa è la confessione sincera e onesta di un uomo di Dio. Un uomo di Dio che sta scivolando, vero? E perdendo la sua fede in Dio. Perché si rende conto che i malvagi, che non hanno nessun codice etico e morale, a loro le cose vanno bene, prosperano. E proprio perché prosperano e tutto gli va bene, nonostante non credano in Dio e non rispettino nessun codice morale, la maggior parte delle persone li segue. E Asaf dice: io? Allora ho perso il mio tempo, invano, per niente. Ho cercato di mantenermi puro, ho cercato di mantenermi integro. Quello che Asaf dice da un punto di vista individuale non è altro che il riflesso di quello che sta accadendo da un punto di vista collettivo nella società in cui viviamo, vero? Dove è in atto un simile allontanamento da Dio e dai valori morali, vero? Dove ciò che sembra trionfare è la ricerca di una prosperità e di un benessere materiale, dove per Dio non c'è posto. un benessere che viene perseguito alla ricerca del potere, del piacere, del possesso, vero? Indipendentemente o contrariamente a codici di tipo etico o morale. E ci chiediamo stasera, come Asaf, allora a che serve credere in Dio, vero? E se lo chiedono tante persone, sicuramente stanno facendo questo percorso perché la religione è diventata sempre più marginale, anzi si avvia ormai ad essere un fatto privato, qualcosa di molto soggettivo, di intimistico, ma le grandi scelte della vita non sono più orientate dalla religione. Ci chiediamo perché le chiese sono vuote. Le statistiche dicono 18% la frequenza alla messa o ai culti domenicali. In altre nazioni d'Europa come la Francia la percentuale è meno del 10%. Chiese vuote, stadi pieni, discoteche traboccanti, vero? Perché anche chi si professa credente e cristiano vive un indebolimento profondo nelle proprie credenze, vero? Anzi, è in atto un'alterazione di quelle che sono le dottrine fondamentali anche nella fede cristiana. Esempio, la dottrina della retribuzione degli empi, della punizione eterna, del giudizio di Dio, l'inferno, poche parole, è una delle dottrine meno credute anche in ambito cattolico, vero? Solo il 36-37% delle persone intervistate dichiara di credere nell'inferno. Cosa significa questo? Quando viene rimossa la certezza di una pena in una società da un punto di vista giuridico, questo scatena la trasgressione, tanto non c'è punizione, vero? Quindi c'è un atteggiamento nelle persone di apertura al peccato, al male, tanto non si crede più in una retribuzione, in un giorno di giudizio, di punizione, poi altre dottrine, a causa della globalizzazione anche religiosa o sincretismo, sono entrate nella fede. Lo sai che il 20% degli studenti, delle persone colte, credono alla reincarnazione, sapendo bene di cosa si tratta. Pensano cioè che dopo la morte tornano in vita di nuovo. Questa è una dottrina che viene dall'induismo, dal buddismo, vero? Oppure nelle frange popolari, soprattutto al sud Italia, Gesù non è il più popolare. La Bibbia ce lo presenta come il Salvatore. Sai chi è più popolare nella religiosità del sud Italia? La Madonna. Di alcuni punti percentuali è più pregata, più riverita, più cercata, perché nell'immaginario della gente semplice alla mamma non si dice mai di no, quindi si va attraverso la mamma per forzare il braccio di Dio e ottenere la soddisfazione delle proprie preghiere, dei propri desideri. La verità è che Dio è lontano, è venuta meno una comprensione della reale natura di Dio, a cominciare dalla sua santità, e la mancata comprensione della santità di Dio produce comportamenti equivoci, peccaminosi. C'è una differenza fra la religiosità domenicale, l'assumere una maschera religiosa quando varchiamo la porta della chiesa, e appena usciamo è come Jekyll e Mr. Hyde, vero? Il romanzo di Stevenson. Una doppia personalità, e questo produce molta ipocrisia. Al censimento molti si dichiareranno quasi l'87% cattolici, vero, credenti, ma nei fatti pratici le loro scelte nel campo morale, nel campo relazionale, nel campo pratico non sono guidate dalla Bibbia, dai 10 comandamenti e neanche dal magistero della Chiesa. Sono guidate dalle loro opinioni, sono molto soggettivi nelle loro scelte, ognuno elegge a se stesso, e questo produce formalismo religioso, e la gente dice: predicano bene, razzolano male, che me ne faccio di questa religione, vero? Ma un conto è la religione, un conto è Dio. Solo che onestamente parlandovi, a volte ho l'impressione che Dio si è ritirato, che Dio si è come allontanato dalla nostra società, perché lo abbiamo messo da parte, lo abbiamo ignorato. La Bibbia parla che quando noi camminiamo nel peccato, nella ribellione, nella cattiveria, nell'indifferenza, nell'egoismo, Dio si nasconde, si chiude come in una densa nuvola. Ed è qualcosa che accade ciclicamente nella storia della Bibbia, nella storia della rivelazione, anche in Ezechiele. Nel capitolo 9 è descritto, in un momento di grande prosperità di Israele, era anche un tempo di grande peccato, che cominciava proprio dentro il Tempio, tra i sacerdoti e i capi che avrebbero dovuto dare l'esempio. C'era compromesso, c'era violenza, c'era prevaricazione. Ed Ezechiele vede che la gloria di Dio, che dimorava nel Tempio, nel luogo santissimo, sotto forma di una nuvola scintillante, la Shekinah, come la chiamavano gli ebrei, esce dal luogo santissimo e i cherubini la trasportano su un carro di fuoco, esce dal Tempio e se ne va, rimane solo il Tempio vuoto, anzi pieno di abominazioni, di peccati, di compromessi. Ma voglio dirti che quando Dio si ritira, viene meno quell'influenza positiva di spiritualità, di santità che preserva l'umanità dal male. Quando Lot, spinto dagli angeli in Genesi 19, uscì da Sodoma e Gomorra, venne meno anche l'ultimo baluardo di spiritualità e cadde dal cielo un diluvio di fuoco. Abramo aveva interceduto per la salvezza di Sodoma e Gomorra: Signore, se ci sono almeno 10 giusti, risparmia queste città peccaminose. E Dio disse: sì, per 10 giusti lo farò. Però perché Dio avrebbe risparmiato Sodoma e Gomorra, e oggi potremmo andare a visitarle in qualche tour turistico, vero? Le avrebbe risparmiate non per riguardo a quelle persone, ma semplicemente perché quelle persone, camminando in santità, permettevano il permanere della presenza di Dio, che metteva dei limiti al dilagare del male. Il male è autodistruttivo, e quando rompe gli argini travolge ogni cosa. Quando Dio si ritira è come quando il sale, e nella Bibbia il sale è un simbolo della presenza di Dio, vero? Perde la sua salinità, non può più preservare la carne come si usava anticamente, carne sotto sale, vero? È un conservante, un purificante, e quella carne andrà in decomposizione, marcirà, il corpo sociale si decomporrà quando si diparte la presenza di Dio, quando la luce si affievolisce e viene il tramonto, arrivano i pipistrelli, gli scarafaggi escono fuori nell'oscurità, le civette, le creature della notte, i demoni trovano un ambiente favorevole per manifestarsi e tendere le loro trame distruttive. Ma io mi chiedo oggi: perché allontanarsi da Dio nostro Creatore? Gesù diceva in maniera accorata: perché non venite a me onde abbiate vita? Quale stoltezza ha accecato l'uomo? Quale incantesimo lo ha irretito e confuso e sedotto? quale veleno di serpente lo ha ottenebrato per portarlo a rifiutare il calice di acqua viva che Dio gli offriva, un'acqua che avrebbe risanato, purificato, trasformato l'umanità, vero? Un'umanità invece che ha rifiutato il calice della vita e ha preso il calice del peccato, vero? Di cui ci parla Geremia il capitolo 25. Un calice a cui ha bevuto ogni nazione della terra fino alla feccia, e l'altra faccia del calice del peccato è il calice del giudizio, un giudizio che Geremia descrive in forma pittoresca ma significativa, e dirà: bevete al calice del giudizio, o popoli, ubriacatevi, vomitate, cadete fino a essere ridotti in desolazione, in scherno, in maledizione per tutta la terra. E l'uomo continua a bere al calice del peccato, stordendosi, abbruttendosi, e non si rende conto che c'è una progressione. La Bibbia dice: un abisso chiama un altro abisso, di peccato in peccato, verso il giudizio, verso la catastrofe. E la Bibbia è piena di questi esempi ciclici. E guarda, a volte, anzi ogni volta, le malattie sono precedute da sintomi. Alcuni possono essere notati a occhio nudo, vero? Un'influenza, te ne accorgi perché hai dei brividi, sternutisci, un po' di mal di testa, dici: ah, mi sta venendo qualcosa, vero? Poi arriverà magari il mal di gola, la febbre a 39, deve metterti a letto 4-5 giorni, vero? Altre malattie sono più insidiose, i sintomi possono essere colti con radiografie, con analisi, vero? Ma sempre ci sono dei sintomi, anche di questa degenerazione che è in atto, di questo allontanamento da Dio, di questa immersione nel calice del peccato. E chi deve cogliere questi sintomi? Non certamente i peccatori che sono storditi e annebbiati e non hanno nessuna consapevolezza della presenza di Dio. È la Chiesa dell'Iddio vivente, come un sapiente medico, è capace di discernere, di interpretare i segni dei tempi, e ha la responsabilità di suonare la tromba in Sion. Abacuc nel capitolo 2 dice: io starò al posto di guardia, al posto di vedetta, starò attento per vedere e per udire ciò che il Signore mi dirà riguardo alla rimostranza che Lui ha da fare, vero? La Chiesa ha la responsabilità di udire, ma a volte l'orecchio non è circonciso, l'occhio non è acuto come quello dell'aquila, è intorpidito, è stordito, vero? Se noi non cogliamo questi segni e non proclamiamo la necessità di un'inversione di tendenza, ci sarà una progressione crescente del giudizio verso l'Apocalisse. E non abbiamo tempo di andare nei dettagli, ma un servo di Dio, Billy Graham mi pare, diceva: già si sente il galoppo, il rombo degli zoccoli dei cavalieri dell'Apocalisse, il cavallo rosso, il cavallo nero, il cavallo bianco, il cavallo giallo, la catastrofe economica, la guerra batteriologica, la distruzione di gran parte dell'umanità, vero? È una legge ciclica, non ne sfuggiremo noi pensando di essere più furbi. La Bibbia dice: le conseguenze del peccato sono la morte, vero? Geremia non era creduto quando anticipava profeticamente la devastazione di Gerusalemme. Il suo cuore era spezzato, le sue ossa tremavano, la sua testa era come una fontana di lacrime, racconta. Gli altri non capivano, vero? Gerusalemme prosperava, tutto sembrava andar bene, proprio come adesso, è quello che è vero collettivamente, è molto vero anche individualmente. Alcuni anni fa, mi ricordo distintamente, perché fino a stamattina ho pregato per questa persona che mi ha messo davanti il Signore. Era un giovane, dinamico, molto abile negli affari, nel lavoro, dirigeva una ditta, inoltre aveva attivato dei negozi, un negozio in particolare era molto ben piazzato, incassava centinaia e centinaia di euro al giorno, aveva aperto altri negozi con dei mutui, vero? E tutto andava bene. Poi lui spostò il suo livello. Spostò anche il suo livello, vero? Infrangendo il codice morale, era sposato, ma iniziò ad avere un amante di qua che andava a trovare con l'aereo, un amante di là, vero? E senza che se ne accorgesse, intraprese una china e una strada dolorosa. Io lo avevo evangelizzato e una notte il Signore mi svegliò con una visione profetica e mi disse: avvertilo, digli di ravvedersi ora, altrimenti si volerà in una fossa senza fondo. Lo chiamai, mi sedetti per mezz'ora, li parlai, li condivisi dal mio cuore, pregai con lui, ma non seppe ascoltare. E così iniziò la catastrofe nella sua vita. Perse un negozio dopo l'altro, perse tutti gli appartamenti, vero? Per le ipoteche, perse il posto di lavoro, perse la moglie, si ritrovò con un'altra donna. Per mantenere quello stile di vita divenne un trafficante internazionale di droga, fu arrestato, adesso deve fare dei processi ed altro. Fratelli e sorelle, il peccato è devastante, e quando noi spostiamo quel confine che Dio ha stabilito, noi attiveremo un giudizio inevitabile contro la nostra vita. A volte il giudizio non è immediato. Si dice che Dio non paga il sabato, vero? E che le ruote del mulino di Dio sono molto lente, solo che quando arrivano frantumano ogni cosa, vero? E la Bibbia dice: siccome la sentenza è dilazionata, il cuore dell'uomo è pieno di malvagità. Ma Dio non ritarda il suo giudizio. Dio aspetta e ci concede un tempo di ravvedimento, la pazienza di Dio, affinché noi possiamo riflettere, tornare in noi stessi. Perché gli uomini non si ravvedono, non riconoscono un altro giorno di vita per mettere ordine nel mio cuore, e invece insistono in vie perverse e malvagie, accumulando un tesoro d'ira per il giorno del giudizio? Lo sai perché? Per le false sicurezze di un mondo che abbiamo costruito secondo la prosperità degli empi, un mondo dove non c'è più posto per Dio se non quello che noi gli abbiamo assegnato, all'interno di religioni preconfezionate, governate dall'uomo. Si chiama idolatria. E Dio è ridotto al rango di un burattino sotto il potere dell'uomo, che fa esattamente quello che dice l'uomo, vero? Sono false sicurezze. Viviamo in un mondo prospero, tutto sembra essere sotto controllo. Qualcuno pensa alle pestilenze, le guerre, le carestie appartengono al Medioevo, a quell'epoca oscura, vero? Adesso stiamo andando verso un progresso senza precedenti, una prosperità meravigliosa. Ma è veramente così? È il mondo più sicuro oggi? Io non credo, fratelli e sorelle. Noi viviamo in un'epoca in cui è ripresa la corsa agli armamenti. Dopo 50 anni di scalare e diminuire l'arsenale atomico, adesso hanno ripreso sia l'America che la Russia a costruire bombe sempre più potenti, e Putin ha detto la settimana scorsa: noi abbiamo delle armi che nessuno ha, armi più potenti di tutta la terra. E McNamara, ex segretario degli Stati Uniti, vero, ha detto con grido d'allarme: è in atto un riarmo, le armi di distruzione del massa ce l'hanno gli Stati Uniti, e io ho paura, dice, della catena di comando, qualche generale pazzo negli Stati Uniti senza tener conto di quelli che Bush chiama gli stati canaglia, Iran, Corea, o altri stati, vero, come il Pakistan. Tutti hanno le bombe atomiche, basta un attimo per scatenare l'apocalisse, vero? Ma forse è già in atto l'apocalisse da un punto di vista ambientale, vero? Noi non sappiamo quello che stiamo attivando con gli organismi geneticamente modificati. Ogni tanto qualche rapporto dice sono pericolosi, fermateli, vero? Ma il profitto che fanno quelle multinazionali è troppo grande per fermarsi. E le pestilenze? La settimana scorsa la prestigiosa rivista Nature, una rivista scientifica, ha detto che tra pochi anni ci sarà un'epidemia devastante, perché l'influenza dei polli, quel virus è così aggressivo e così capace di mutare che prima o dopo si scatenerà su scala planetaria. Fratelli e sorelle, a volte noi viviamo così tranquilli in un mondo di false sicurezze e non ci rendiamo conto di come stanno le cose. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole e il ciclo si ripete e la storia si chiude. A volte ho l'impressione che siamo come quei poveri turisti, vero? Nelle spiagge della Thailandia, dell'Indonesia, di Sri Lanka. Stavano a prendere il sole, a fare colazione, la passeggiata. E l'onda assassina, lo tsunami avanzava a 800 km orari. Eppure gli strumenti lo avevano percepito nell'Oceano Indiano, le sonde dei sismografi. Era partito un primo allarme, ma non era stato recepito dagli uffici del turismo, dalle autorità nazionali, perché non volevano disturbare lo show. Lo show doveva andare avanti, vero? Lo Spirito Santo è uno strumento più sensibile dei sismografi e si muove nei cuori dei credenti, ma tante volte noi non siamo capaci di far rimbalzare l'allarme e avvertire dell'onda del giudizio che è in movimento sopra questa società. E questa è un'altra delle ragioni di quella domanda che ci siamo posti inizialmente: perché si è affievolita la religiosità delle persone? Perché la gente si è allontanata dalla fede in Dio? Perché è venuto meno il ruolo profetico della Chiesa? La Chiesa non è più protesa fra cielo e terra, in una dimensione trascendente di contatto con l'eternità. È venuta meno in quel ruolo di comunione con l'assoluto, coi valori morali per trasmetterli e salvaguardare la società. La Chiesa si è appiattita nelle cose temporali, è stata risucchiata nella routine quotidiana, rischia, avendo smarrito quella prospettiva trascendente, di venire omologata e assorbita dal mondo che la circonda e di perdere la propria capacità trasformante della società, di salvaguardia, di preservazione, di salvezza. Viviamo in un'epoca in cui la Chiesa si è indebolita in tanti fronti, anche nella capacità dell'intercessione, della comunione con Dio. Non siamo più capaci di entrare nel luogo santo, di essere così esposti davanti alla nuvola dell'Iddio Altissimo. È proprio il profeta Geremia, vero? Voglio leggere questo versetto nel capitolo 23, versetto 22, dove dice: io non ho mandato questi profeti, se loro invece fossero venuti alla mia presenza, avessero assistito al mio consiglio, allora avrebbero fatto udire le mie parole al popolo e così lo avrebbero fatto allontanare dalla sua cattiva condotta, dalla sua via malvagia e dalle loro azioni, vero? O se fossimo entrati nel consiglio segreto di Dio, se avessimo udito le sue parole, allora avremmo anche avuto l'abilità di trasmettere qualcosa di genuino per allontanare il popolo dalla malvagità, dalla perversione. Quello che ci manca è questo. Ci manca una parola che viene dal luogo segreto di Dio, una parola che sia come il martello che frantuma l'indurimento dei cuori peccaminosi, una parola che sia come il fuoco che incendia la paglia delle ideologie e delle opinioni umane, esponendo le persone davanti al cospetto del Signore. Abbiamo una parola fiacca, intrisa di teologie, di dottrine umane. Abbiamo tanti seminari, tante conferenze, ma la nostra testimonianza è dubbia, è debole. Anzi, molte volte la testimonianza è negativa, perché i servi di Dio hanno manipolato la parola del Signore. Geremia usa parole forti, dice, sono come cani ingordi che hanno usato la parola per arricchirsi, con dottrine di prosperità hanno spogliato il gregge, sono in bancarotta. Basta che vai negli Stati Uniti, la Chiesa Cattolica è sul lastrico per pagare polizze di milioni di dollari per le cause di pedofilia di centinaia di sacerdoti. La Chiesa evangelica ha passato gli anni 90 da uno scandalo all'altro, finanziariamente, sessualmente. Non voglio generalizzare e dire che tutto è così, ma queste testimonianze hanno devastato la vigna del Signore. Come possiamo noi disporre di una parola forte, di un'unzione sacra, se non siamo capaci di entrare nella presenza di Dio? Certo, per fare questo ci vuole una svolta, ci vuole una consacrazione, diciamoci la verità, vero? Inizia proprio dalla Chiesa, vero? La prima cosa è recuperare il senso della maestà di Dio, della sua sovranità, vero? Malachia è scritto: dov'è l'onore che mi è dovuto, dice il Signore, se io sono il Signore? Dov'è il timore che mi dovreste, vero? In Malachia, il capitolo 3, è descritto il ritorno di quella nuvola, di quella presenza che Ezechiele aveva visto allontanarsi. E Malachia ci dice che ritornerà. Preferisco leggere per essere più accurato, vero? Il versetto 1. Ecco, io mando il mio messaggero a preparare la via davanti a me. È subito il Signore che voi cercate. Lo cerchiamo? Entrerà nel suo tempio, l'angelo del patto in cui prendete piacere. Prendiamo piacere nella presenza di Dio, eh? Ecco, verrà, dice l'Eterno degli eserciti, ma chi potrà sostenere il giorno della sua venuta? Chi potrà rimanere in piedi quando egli apparirà? Egli è come un fuoco di affinatore, come la soda dei lavandai. Affinerà e purificherà l'argento, purificherà i figli di Levi. Li affinerà come oro e argento, perché possano offrire all'Eterno un'oblazione con giustizia, vero? Anche Isaia dice, parafrasando le parole dei peccatori, nel capitolo 33, chi di noi potrà dimorare con il fuoco eterno? Chi di noi potrà dimorare in quelle fiamme in Sion? È scomodo vivere una vita doppia e stare nella presenza di Dio, perché la presenza di Dio rivela il nostro compromesso, il nostro peccato, diventa intollerabile. O lo lasciamo, oppure dobbiamo andarcene per la nostra strada, vero? Ci porta a scegliere, vero? Quando c'è la presenza di Dio, gloria al nome del Signore, allora c'è una convinzione che si irradia, meravigliosa. Daniele al capitolo 10 descrive l'apparizione di un angelo che nessuno vede, solo lui, mentre si trovava lungo il fiume Tigri, vero? Una visione. le altre persone che erano con lui vengono storditi da quella presenza che non vedono, non sentono, ma percepiscono, diventano terrorizzati, si nascondono, vero? È sempre così nella storia dei risvegli. Si racconta nel Galles di un mercante che tornava, stava contando i soldi nel calesse mentre il cavallo camminava. Improvvisamente sentì una presenza spaventosa, meravigliosa, si ritrovò a terra, faccia a terra, il denaro sparpagliato, chiedendo perdono a Dio. Quante volte nel 1851, durante il risveglio di New York, dove Dio usò un semplice uomo, Jeremiah Lampier, mentre arrivavano i bastimenti, era come se entravano nel raggio d'azione che si irradiava da quel risveglio, e prima di arrivare al porto di attraccare, cadevano sotto convinzione di peccato, pregavano, chiedevano perdono a Dio, e a volte arrivavano lodando il Signore. Era Dio che raggiungeva i loro cuori. Noi abbiamo bisogno che ci sia questa irradiazione di eternità. Quello che è venuto meno è proprio questa consapevolezza anche dell'eternità, vero? Voglio concludere con questo ultimo punto, ce ne sono tanti altri. Viviamo appiattiti in questa esistenza terrena, come se fosse tutto, e non ci rendiamo conto, dice la Bibbia, che la vita è un vapore di fumo che appare per un attimo e poi scompare. Nella nostra civiltà materialistica, dedita al piacere, la morte è stata rimossa completamente dall'immaginario o banalizzata nei videogiochi, nei film, vero? Dove il personaggio muore e dopo si rialza e si comincia un'altra partita, vero? Si muore negli ospedali, lontano dalle famiglie, nella piena solitudine, nelle stanze asettiche sterilizzate. La morte disturba lo show. Le persone devono guardare le vetrine, spendere, se qualcuno cade subito viene coperto, portato via. Lo show deve andare avanti. Abbiamo dimenticato gli insegnamenti della Bibbia, che tutta la vita serve per prepararsi a una buona morte, ad entrare nell'eternità. Ed è proprio Amos il profeta che dice: preparati a incontrare il tuo Dio. Impara a morire ogni giorno alle cose di quaggiù, riconoscendo che sei destinato a vivere con Gesù per eternità, vero? Ma a volte la seduzione del maligno, del giardino dell'Eden, vero? Ritorna. Voi non morirete, sarete come Dio, non preoccuparti, pensa a vivere oggi. E Gesù dice: se l'anima tua ti fosse ridomandata stanotte, che ne sarebbe di te? Vogliamo alzarci in piedi e chinare il capo?